storie mondiali.
Sono passati 2489 anni dal nirvana del Buddha, secondo i buddhisti thailandesi il punto più alto dell'umanità, e solo 4 mesi da quello probabilmente più basso, lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo come eravamo abituati a conoscerlo non esiste già più. Come si fa a continuare a pensare di essere immortali, caro Stefano Ferrando?
Magari divini, caro Fabrizio Gabrielli.
Ma non si può, né immortali né divini. E infatti nel 46 l'imperatore Hirohito rinuncia formalmente al carattere sacro della sua persona. Si dichiara umano, forse troppo umano. Il mondo sta risorgendo dalle macerie, o almeno prova faticosamente a farlo. La Società delle Nazioni, che non ha funzionato granché, viene sciolta, mentre si riunisce per la prima volta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ne raccoglie l'eredità con la speranza di fare di meglio. In Giappone si processano i criminali di guerra giapponesi, a Norimberga quelli nazisti. È una nuova primavera della storia, e in primavera infatti Churchill, in un celebre discorso, ridisegna il mondo, tratteggiando con mano sicura, magari troppo sicura, la cosiddetta cortina di ferro, una linea immaginaria che divide l'Europa in due aree di influenza. Geograficamente al di qua, ma concettualmente al di là, prende vita nelle mani di Josip Broz Tito e da un coacervo di identità quell'oggetto misterioso, terra di confine e di nessuno, che per mezzo secolo risponderà al nome di Jugoslavia. Dall'altra parte dell'oceano si affaccia per la prima volta dal balcone presidenziale argentino un colonnello che si chiama Juan Domingo Perón. Da questo lato dell'oceano, invece, dal balcone del Palazzo Reale di Napoli, per l'ultima volta si affaccia Umberto II, re d'Italia, prima che con il referendum istituzionale del 2 giugno l'Italia appunto decida di diventare una repubblica. Cambiano i regnanti, cambiano le geografie e la FIFA, nel congresso internazionale che si tiene a Lussemburgo, decide di spostarsi definitivamente dove? In Svizzera, a Zurigo. Da lì proverà a riorganizzare il sistema calcio. Da strumento di speranza durante il conflitto lo farà diventare volano di ricostruzione nel dopoguerra.
If you can't say rebop, keep your big mouth shut. Hey, bop, rebop.
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 Yes, your baby knows. Mama's on the chair. Papa's on the cot. Baby's on the floor blowing his natural top. Singing, hey, bop, rebop.
Hey, bop, rebop.
Hey.
Nel 1946 si svolgono i mondiali di due sole discipline sportive, il sollevamento pesi e il ciclismo. Ed è buffo perché sembra un po' il lascito del mondo che è stato, la misura di chi è più forte, di chi sa sopportare il maggior peso e poi di chi sa scappare più velocemente e sopportare il dolore. I mondiali di peso si tengono a Parigi e la medaglia d'oro nei pesi massimi se la giudica John Henry Davis, negli ultimi 3 anni di stanza sul fronte occidentale, che riprende le cose dove le aveva lasciate, cioè all'oro olimpico di Berlino nel 1936. Fino al 1953 perderà una sola delle gare in cui sarà impegnato, praticamente una sentenza. L'argento è appannaggio del russo di origine ucraina Yakov Kutsenko, che con l'armata rossa ha combattuto sul fronte orientale per strappare la sua Ucraina dalle mani dei nazisti. Il mondiale di ciclismo su strada invece si corre in Svizzera, a Zurigo, su un circuito da ripetere 14 volte. Alla vigilia dell'ultimo giro, in testa, c'è un gruppo composto, fra gli altri, da Fausto Coppi, dal belga Klint e dal padrone di casa Knecht, campione del mondo in carica fra i dilettanti. Coppi buca, il gruppo si screma pian piano e rimangono in lizza fino all'ultimo Klint e Knecht. A poche centinaia di metri dal traguardo, tre spettatori invadono la strada e a uno viene la fantastica idea di trattenere il belga per il sellino, permettendo a Knecht di allungare e arrivare solo al traguardo. Nel ciclismo, caro Fabrizio, non c'era il VAR. C'è oggi però. E però al tempo nessuno se ne accorge e Aknek riesce quel che non era riuscito a Egli, cioè fare un back-to-back dilettanti professionisti. Egli aveva vinto il mondiale dilettanti del 32, ma era arrivato solo secondo nel 38, ma probabilmente perché non aveva fan così affezionati, diciamo così, da spingersi a trattenere il sellino degli avversari.
Dice ok, ma il calcio?
Ah, c'è anche il calcio, sì.
Sì, perché nel 1946, chiaro, non c'è proprio il mood giusto per giocare una Coppa del Mondo e all'Argentina, che si era candidata per ospitare il Mondiale del 42, chiaramente saltato, non resta che aspettare ancora. I presupposti per disputarlo, almeno quelli economici, ci sarebbero pure stati. Il paese del Sol de Mayo, che per tutto il conflitto è rimasto neutrale, sta vivendo un'epoca opulenta. Le milongas e i cinema si stanno moltiplicando, ci si diverte un sacco, soprattutto dentro i campi di calcio, dove si esibisce quella che per molti è il picco più alto mai raggiunto, fino ad allora e forse anche in seguito, da una squadra argentina nel fulbo, il River Plate più letale della storia, la macchina. Pura invenzione, pura fantasia, una squadra formidabile con una linea di attacco da mandare a memoria. Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna, Lo Sto. Una squadra che non solo vince, ma lo fa anche concedendosi il lusso dello spettacolo. Nel 46 la macchina è all'apice del suo ciclo e costituisce l'ossatura dell'Argentina di Guillermo Stabile. Fanno del fraseggio continuo la loro cifra stilistica, foraggiata dalla visione di Cesarini, quel Cesarini della zona, di Peuselle, quel Peuselle della finale 1930, e Minella, gli allenatori che si sono susseguiti negli anni e che sono rimasti tutti coerenti tra loro. Sono artisti, giocolieri, simpatici e responsabili i giocatori della macchina. I loro stessi tifosi li chiamano i cavalieri dell'angoscia, perché a volte quel gioco di funambolismi lo esacerbano un po' troppo, magari tracotanti, convinti della propria immortalità, suscitando nei rivali, ma anche un po' nei loro tifosi appunto, un'angoscia foriera di delizia. Poi però sanno pure farsi pragmatici quando serve, e allora smettono di scherzare e si dedicano semplicemente a buttare la palla dentro, una dopo l'altra. Fuori dal campo amano, ricambiati, donne, alcol, locali notturni e tango, in ordine sparso. Sono un rullo compressore, ineluttabili e definitivi come una filastrocca, che si cantava all'epoca, sale il sol, sale la luna, centro de Muñoz, gol della Bruna. Ma sono anche lo specchio in cui gli argentini amano un po' riflettersi, perché idealizzano la loro immagine, così abili, così intelligenti, così brillanti e così capaci di osare. Fuori dagli schemi, eleganti, pieni di inventiva, talentuosi fino alla sfacciataggine, esattamente come ogni buon portegno vede se stesso, in fin dei conti.
Specchio della gente che rappresentano, intrattengono e distraggono sono anche i membri di un'altra squadra, il cui nome nel calcio europeo è sinonimo di leggenda, il Torino, anzi il grande Torino. Fare il calciatore nel dopoguerra è un privilegio, ma anche qualcosa di complicato, perché tutto intorno è materia, anche e soprattutto emotiva, e di conseguenza una responsabilità. Quello che fa il grande Torino non è per niente scontato, né banale. Attraverso l'egemonia comunica speranza. Il grande Torino non giocava per vincere, eppure ogni volta che scendeva in campo dimostrava che vincere è a volte l'unica conseguenza logica possibile. La guerra aveva interrotto la consequenzialità dei trionfi, casomai, ma non aveva reciso il filo della coerenza. L'intera città respirava al ritmo dei loro passaggi e l'Italia, uscita dalla guerra stropicciata e affamata, trovava in quella maglia granata una specie di promessa. Si può essere grandi, si può essere belli, si può essere i buoni. Il grande Torino conservava in sé i geni della ricerca, della spiritualità di Hermann Hesse, Nobel nel 46, e l'adesione alla realtà del cinema neorealista che iniziava a proliferare. Era la sublimazione della classe operaia, la nobilitazione della miseria, il sentimento della riscossa. Il suo capitano Valentino Mazzola era molto più di un capitano, era un interruttore emotivo. Quando si rimboccava le maniche e scattava il quarto d'ora granata, il Torino cambiava marcia e gli altri sparivano dallo specchietto retrovisore. Quale migliore esempio per l'Italia di quegli anni? Quale impianto metaforico più puntuale? Intorno a lui, in una squadra che sembrava costruita da un romanziere per il gusto dell'epica, Loic e Gabetto, Ossola e Rigamonti, nomi che oggi risuonano come un canto epico, un'ode a un'urna greca, ma che in quegli anni erano la rassicurante routine del caffè al mattino, della radio che non trasmetteva più bollettini di guerra. Cosa sarebbe stata l'Italia ai mondiali del 46 se fossero esistiti? Gli azzurri non sarebbero stati altro che una declinazione solo cromaticamente impossibile del granata, perché il blocco del grande Torino era così dominante che la nazionale ne sarebbe stata una proiezione naturale, una maglia col tricolore sul petto, ma di un altro colore. Una squadra pensata per correre, pensare, menare quando serviva, ma anche per far sognare, e un attacco che costruiva storie, intesseva epica. Il grande Torino aveva la leggerezza di chi ha sofferto abbastanza e vuole soltanto giocare. Sarebbe potuto essere il mondiale della rinascita, quello in cui dimostrare che per vincere non serviva il fascismo, le magliette nere, i saluti romani, ma una rivendicazione collettiva di identità. La storia però si sa. Non è mai tenera con le cose troppo belle. I sogni, la fantasia, sanno volare altissimi, ma il problema, come sempre, non è tanto il volo, ma dove decide di portarti il vento del destino.
Il grande Torino è finito tragicamente sulla collina di Superga il 4 maggio del 49, ma non è mai finito davvero. Neppure un anno prima, nel 48, aveva disputato una tournée in Sud America, in Brasile, smorzando i rimpianti per l'Italia che non era potuta essere al mondiale inesistente del 46, ma anche rinfocolando le aspettative per quella che sarebbe potuta essere la nazionale italiana nel 1950, proprio in Brasile. Il River Plate aveva provato a portarceli al Monumental, sarebbe stata una grandissima sfida tra giganti. Lo sciopero del calcio argentino avrebbe poi smantellato di lì a poco anche la macchina. I nomi delle due più grandi squadre dell'immediato dopoguerra, quelle che avrebbero ricostituito le ossature delle rispettive nazionali nel mondiale che possiamo definire a questo punto dei rimpianti, sarebbero comparsi l'uno di fianco all'altro solo sul programma di un'amichevole sostenuta per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime della strage di Superga. A volerla fortemente quell'amichevole era stato Alfredo Di Stefano, un altro nome con un rapporto un po' complicato con i mondiali, un altro nome per il quale si può scomodare la parola rimpianto. Ma queste, davvero, sono altre storie.
Mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero sería un Baldonado, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tino que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, no sé qué me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero y con fuerte tiro quebró el mar.